Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide e al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. 32esima puntata di questo venerdì, ultimo venerdì del mese di maggio. Cara Silvia, come spesso mi accade nel weekend, durante il primo pomeriggio di sabato, anche lo scorso sabato, io mi sono fatto una lunga traversata cinematografica. Ogni tanto vado, inizio verso l'ora di pranzo, mi faccio un primo film, poi vado a mangiucchiare qualche cosa, poi me ne faccio un altro e poi chiudo. E quando esco sono ancora le 6:30, 7 di sera, ancora giorno, bellissimo. Questa volta, sabato scorso, ho voluto focalizzarmi sul nuovo film di Bellocchio. Che tu,
quello su Moro.
Quello sul caso, sull'affair Moro, l'ennesimo, si intitola Esterno Note. Ed è una sorta di seguito, di sequel di quello che Bellocchio fece nel 2003, ossia Buongiorno Note. E questa però una sorta di serie, è proprio una serie che verrà riproposta su Rai 1 durante il prossimo autunno, perché il film è suddiviso in capitoli ed è praticamente il punto di vista dei personaggi prescelti per questi capitoli su quei 53 giorni.
Sono i protagonisti quindi a parlare.
Assolutamente sì. Uno dei capitoli è dedicato a Francesco Cossiga, il quale, apprezzato o meno, personaggio che la storia ha raccontato come controverso, era un uomo di una cultura a dir poco mostruosa. Una sorta di fenomeno capace di laurearsi a 20 anni, di prendere specializzazioni in giro per il mondo, di parlare 5 lingue, di entrare in politica a soli 25 anni, ovviamente sotto l'egida di Moro. Attorno a lui i soliti noti, anche loro veri e propri leader, non solo in quanto a chiacchiere, anzi poche erano le parole, ma erano molto pensate e pesate. Andreotti, Berlinguer, Craxi, Zaccagnini, lo stesso Moro ovviamente. Qualche giorno fa il nostro Daniele Bologna mi faceva notare che la carica di ministro dell'interno era proprio di Cossiga in quel periodo.
All'epoca,
esatto.
Sì.
Vuoi ricordarmi qualche stagione or sono, circa 3 anni fa, chi deteneva lo stesso incarico?
Beh dai, Matteo Salvini.
Adesso, per non scocciare il nostro regista che di politica e di
non
questioni
vuol saper.
Non vuol saper parlare, però è anche una questione legata alla comunicazione. Con disincanto e senza tradire alcun intento politico, caro Mauro, che non fa mai parte del nostro obiettivo, chi sono i leader politici odierni? Quali competenze? Che livello di prestigio possiedono? Non sembrino domande retoriche, perché poi nei momenti di crisi sono loro a cui ci affidiamo tra mugugni e applausi. Forse, anzi, sicuramente, in qualunque modo lo si giudichi, l'unico uomo politico oggi dotato di uno status internazionale analogo a quello che caratterizzava i leader 50 anni fa è Mario Draghi. Perché l'osservatorio politico di Reputation Science ci racconta che la reputazione di Mario Draghi resiste alla crisi, ma guarda un po', la mancata elezione al Quirinale, la guerra in Ucraina non scalfiscono la web reputation del Premier. C'è una forte polarizzazione stampa Twitter. Tra i critici più feroci, ovviamente, influencer della galassia Novax e filoputiniani.
Da febbraio 2021 a fine marzo di quest'anno, la reputazione online di Draghi ha raggiunto un valore di 153.209 R, che è l'unità di misura della reputazione online. Si conferma così il trend registrato anche nelle precedenti rilevazioni di Reputation Science. La curva segue un'ascesa che le critiche presenti, soprattutto su Twitter, in effetti, come dicevamo, non scalfiscono. Il sentiment positivo delle conversazioni è del 76%, ma su Twitter un giudizio su 2 negativo.
Di particolare interesse è la polarizzazione di giudizi tra stampa e social media. Negli articoli pubblicati dalle testate online, l'83% dei giudizi è positivo e informativo, mentre solo il 17% ha un carattere negativo di impatto minimo. La situazione si ribalta su Twitter, dove oltre un contenuto su due è negativo. Di questi 52%, il 48% ha un impatto minimo basso, mentre il 4% ha un impatto medio alto. Tweet in cui gli utenti hanno espresso giudizi molto duri sulla figura e sull'operato del Premier. Una dinamica che a inizio anno ha trovato il suo apice con la creazione e diffusione dell'hashtag Draghi Vattene, in cui sono confluite migliaia di critiche provenienti in particolar modo dalla galassia Novax e No Green Pass italiana. I tweet contenenti l'hashtag tra gennaio e febbraio 2022 sono state 90.000.
Poi ci sono ministri che sono più citati, no?
Sì.
Online nel primo governo Draghi sono stati primo posto lo stesso Premier. Poi,
certo.
In questo periodo, dal febbraio a marzo, cioè da febbraio dell'anno scorso al marzo di quest'anno, il Presidente del Consiglio è stato citato 159.000 volte e ha raccolto il 38% delle menzioni dell'intero esecutivo. Al secondo posto, per numero di menzioni online, c'è il Ministro della Salute Roberto Speranza con 60.000 contenuti, mentre al terzo Luigi Di Maio, il Ministro degli Affari Esteri, negli ultimi 12 mesi è stato menzionato in rete 41.000 volte. La ministra donna più menzionata online è appunto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese con 22.000 menzioni.
E per finire, il Presidente del Consiglio si conferma il più citato online anche tra i leader politici, raccogliendo 159.000 contenuti da fino a marzo 2022, dal febbraio 2021. Dietro di lui il segretario della Lega, Matteo Salvini, 77.000. Il terzo posto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, con 65.000. Lo segue a distanza ridotta il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, con 61.000. Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle, quinto, con 51.000. Sesta è Giorgia Meloni, pensavo di più, di Fratelli d'Italia, con 47.000. Più lontani il fondatore di Azione, Carlo Calenda, 30.000 citazioni online nell'ultimo anno, e Silvio Berlusconi, sempre verde eterno, 30.000 citazioni. Allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Comunque andate a vederlo il film di Bellocchio. La seconda puntata sarà nei cinema a partire dal 6 giugno. E tu devi vedere, Silvia, le capriole che devono fare i politici, che noi trattiamo in maniera abbastanza superficiale per cercare di accontentare le varie parti. E nell'affare Moro, il Vaticano aveva predisposto il riscatto clamoroso di 20 miliardi di lire nel 78. E allora Andreotti doveva convincere i suoi colleghi politici, e c'era Enrico Berlinguer che era un po' così, e diceva: ma è un nostro amico, vediamo, deve decidere la direzione. Poi giustamente cosa faceva? Andava dai tutti i capi dell'esercito, della marina, e diceva: scusi eccellenza, se lei dà 20 miliardi alle Brigate Rosse, noi ci ammutiniamo.
Però quindi era destino.
No, sì, assolutamente era impossibile. Comunque, per dirti che a livello politico bisogna veramente andare con i piedi di piombo, e una personalità come Mario Draghi effettivamente riesce a probabilmente cementare con il suo carisma, ma è difficilissimo. E del Leonardo De Sando Vadivia adesso vi propone della musica, ovviamente, anche in questo caso, come è accaduto mercoledì, ma ancora di più siamo su un campo più riflessivo, più cantautorale, più pensato, più sentito. Iniziamo con questo Alex Eisenberg, che pubblica questo disco I'm Not Here. Aveva già fatto due album, Harlequin e Caravan Chateau. È un musicista di Los Angeles e usa la musica, si dice, per elaborare le ansie e l'autocoscienza che hanno accompagnato una diagnosi di schizofrenia paranoide poco prima del suo debutto. Si crogiola in un eccentrico pop da camera che evoca gli anni 70. Si ispira dichiaratamente a King Crimson, John Lennon ed Harry Nilsson. Questa è Egyptian Cadillac, Alex Eisenberg.
Took up all of my time.
Si vocifera che una strategia aziendale, un piano di marketing, un posizionamento di marca o una nuova innovazione possano avere successo solo se rispettano tre punti fondamentali: essere radicati nella strategia dell'organizzazione, essere supportati e ispirati dalla ricerca su consumatori e shopper, essere capaci di tenere la guida fino all'effettiva attivazione sul mercato. Quindi impostazione, analisi e ricerca e attivazione. Tre tipologie di consulenza difficili da trovare in una sola agenzia, che raramente scava così in profondità nel mondo del consumatore. Le agenzie creative fanno leva solo parzialmente sul potere dei dati. Le società di ricerca a volte possono smarrire il quadro generale. Per rispondere alle sfide presentate da uno scenario altamente competitivo e in continuo cambiamento, Ipsos, società leader in Italia nei servizi di ricerca di mercato, è presente in 90 paesi del mondo da oltre 45 anni, ha deciso di dotarsi di una nuova divisione strategica capace di rispondere alle più complesse e diverse esigenze dei propri clienti. Si chiama Ipsos Strategy 3. Al tradizionale processo di ricerca basato sull'analisi dei dati, Ipsos Strategy 3 affianca un approccio strategico pratico e diretto che può essere attivato anche in modalità zero field, cioè senza bisogno di eseguire nuove ricerche, così da offrire un servizio preciso, puntuale e al passo con i tempi alle aziende che hanno scelto proprio Ipsos come proprio partner. Siete curiosi quindi di capire come si possa domare una moderna strategia aziendale? Quali siano le tendenze da cavalcare? Noi sì, e lo chiediamo espressamente a David Parma, Managing Partner and Board Member di Ipsos Strategy 3. Buongiorno dottor Parma.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, come e perché nasce Strategy 3 e in cosa consiste la sua offerta?
Sì, allora, come diceva anche lei, Ipsos Strategy 3, come la chiamiamo noi, un po' all'americana,
sì.
È la divisione di strategia aziendale che opera all'interno del gruppo Ipsos, il quale a sua volta opera all'interno del mercato delle ricerche, che chiaramente è caratterizzato da una forte capacità di conoscenza del consumatore, come diceva anche lei, delle grandi tendenze. Ora, negli ultimi anni stiamo assistendo a un fenomeno di portata crescente, io penso anche dovuto alla crescente complessità del mondo in cui ci troviamo ad operare, in cui la fruizione di dati ed analisi in provenienza, diciamo così, dalle ricerche di mercato, ma verrebbe da dire anche in senso molto lato, necessita sempre di più di poter dialogare con funzioni aziendali, come il marketing per esempio, tutto quello che definiamo la CXO, la C-suite, e quindi diventare parte integrante del processo del business per poterlo effettivamente impattare. Ecco, quindi Strategy 3 nasce proprio da questa esigenza, dall'esigenza e dal bisogno che abbiamo visto anche da subitissimo in Italia di rendere questo dialogo possibile, quindi consentendo alla ricerca di diventare un partner veramente, veramente strategico per le aziende e di diciamo così, rendere le aziende più capaci a utilizzare la loro disponibilità di dati, la loro disponibilità di ricerche per impattare il loro business.
Buongiorno, sono Silvia Antonini e le volevo chiedere a quali tipo di aziende voi vi rivolgete, a cui rivolgete i vostri servizi?
Sì, buongiorno. Allora, in realtà la tipologia di azienda è abbastanza ampia. Noi operiamo sia, abbiamo esperienza sia nel settore del B2C che nel settore del B2B. Abbiamo clienti, abbiamo anche così domande, diciamo così, da aziende sia di grandi dimensioni che di più medie dimensioni. E operiamo su una, diciamo così, su uno spettro di una tipologia di industria piuttosto vasta. Mi verrebbe da dire che la peculiarità di Strategy 3 è che è capace anche di dialogare, di lavorare con aziende che non hanno al loro interno necessariamente una funzione, quella che chiamiamo di CMI, cioè una funzione di ricerca e di mercato. Quindi noi siamo in grado di portare un lavoro di strategia, ma anche lavoro di ricerca, aziende che operano direttamente con la funzione marketing o con funzioni che sono legate direttamente al CEO o alla C-suite. Proprio la nostra valenza, diciamo così, di capacità di coordinare, di integrare ricerche sul consumatore con strategia, ecco, abbiamo anche accesso, abbiamo una grande domanda di aziende che non hanno questa funzione direttamente. Quindi c'è io penso, almeno sulla base di quella che è la nostra esperienza, un enorme aiuto che stiamo dando a portare, diciamo così, un po' la voce del consumatore ad aziende che ne hanno anche meno esperienza e quindi integrarla nelle loro decisioni di strategia aziendale.
David, come operate solitamente? Una sintesi, insomma, della vostra attività?
Sì, allora, ci sono tre macro step. Poi diciamo, noi siamo un'agenzia molto sartoriale, mi piace definirci così, anche perché siamo molto molto vicini a quello che è il bisogno molto specifico di ogni cliente individuale e ci adattiamo in maniera molto simbiotica, diciamo, a quelle che sono le esigenze, anche il modo di operare dei nostri clienti, incluse le esigenze di comunicazione, di interazione quotidiana, eccetera. Però a livello macroscopico abbiamo tre grossi step. Uno è quello in cui vogliamo chiarire veramente in maniera molto profonda quella che è la business question, cioè non partiamo dalla ricerca. La ricerca è una componente dell'approccio di Strategy 3, ma sicuramente partiamo dal chiarire molto bene la domanda di business per assicurarci che all'interno di questo percorso, quel che facciamo insieme, possiamo poi atterrare sulla soluzione che c'entra questa domanda, che c'entra in pieno nel miglior modo possibile la domanda di business. In questo primo step c'è anche un momento di conoscimento e di conoscenza con l'azienda, quindi abbiamo dei protocolli di engagement, dove facciamo per esempio delle key stakeholder interviews ad alto livello con senior leadership dell'azienda, board members, tutte quelle funzioni, diciamo così, che sono poi necessarie non solo alla parte operativa del progetto, ma soprattutto alla parte poi di decision making finale. Quindi vogliamo un po' onboardarli e creare delle relazioni anche molto dirette, anche molto personali subito all'inizio. È anche una fase in cui trattiamo a volte quantità analiticamente quantità di dati anche molto grandi. In genere, ecco, quasi tutte le aziende hanno molte informazioni, molti dati, molti insight. Sono meno capaci però di trasformare tutta questa massa così di informazioni in qualcosa che possa essere veramente fruibile al loro business. Questa è una prima problematica. La seconda è che molte aziende tendono poi a saltare a fare della nuova ricerca, delle nuove cose, per aver veramente capito che cosa già si capisce, già si sa, sulla base delle loro analisi precedenti. Quindi ecco, in tutto questo primo step cerchiamo di analizzare, estrarre quello che in linguaggio tecnico chiamiamo il so what da quello che l'azienda già ha a disposizione come informazione. È un lavoro molto, molto pesante, molto grande, ci vogliono dei partner specializzati per poterlo fare, perché a volte si tratta veramente di maneggiare masse di dati. Consumatore, ma non solo consumatore, è molto importante. Una volta fatto tutto questo primo step di un po' di settaggio e di conoscenza, passiamo a fare ricerca attraverso chiaramente i nostri colleghi all'interno del mondo Ipsos, laddove e là come necessario. Abbiamo processi anche di data science in cui possiamo anche ulteriormente analizzare in maniera molto sofisticata alcune dei, diciamo così, delle informazioni che riceviamo dai consumatori, per poi passare a un terzo step che è quello della formulazione della strategia. Questo è un processo molto dinamico, è un processo in cui noi lavoriamo sia all'interno del team Strategy 3 che con il nostro cliente attraverso vari tool, workshop, sessioni di lavoro, eccetera, per poi formulare quello che è tipicamente uno strategy playbook, che porta poi a una presentazione della strategia, per poi passare a un piano di attivazione. Molte volte i nostri clienti ci chiedono veramente di aiutarli poi a fare penetrazione di questa strategia all'interno della loro organizzazione. Quindi ecco, passiamo veramente dalla business question alla business answer in un processo che è generalmente molto fluido e molto continuo.
E sicuramente non vi annoiate per niente, perché ce ne vuole veramente
da
tanto.
Per niente. Infatti ci stiamo divertendo, c'è tanto lavoro, ma ci stiamo divertendo tantissimo.
E allora le chiedo per finire quali sono i prossimi obiettivi, quali sono i focus, perché sicuramente ne avrete tanto, o non avete il tempo di pensarci perché siete oberati di lavoro.
Allora, noi diciamo che ci l'idea è di continuare così, nel senso che stiamo crescendo molto, stiamo avendo soddisfazione anche perché i nostri clienti sono contenti del lavoro e vediamo che riusciamo ad aiutarli, no? In un mondo complicato a vedere un pochino in avanti. Io direi che noi vogliamo continuare a crescere, ma stando molto centrati su questo che è il nostro core business, che sono le problematiche di marca. Operiamo all'interno di problematiche di marca con un atteggiamento, con un protocollo foresight. Quindi ci piace guardare in avanti, dobbiamo guardare in avanti, il mondo è complicato, lo sarà sempre di più. Avere una buona, diciamo così, fotografia del presente non è più sufficiente, bisogna avere un'ottima fotografia del presente e essere capaci di proiettarla nel futuro. E all'interno di questo futuro proiettato, il nostro mondo dei strategy free è anche molto quantitativo, perché chiaramente poi dobbiamo fornire ad aziende dati con cui possano sviluppare il business plan, ecco, lì si possono cominciare a fare dei ragionamenti molto interessanti. Quindi io direi, noi continuiamo così. C'è molto da fare, un punto importante è il punto del talent, è un team nostro che è cresciuto molto e la mia ambizione particolare è continuare ad avere un team top class, un team molto diverse, un team che è fatto di skills e competenze e esperienze pregresse molto diverse, e questo contribuisce un pochino alla ricchezza del nostro lavoro. Questo direi un po' in estrema sintesi il nostro piano strategico.
E con questo, David Parma, Managing Partner and Board Member di Strategy 3, Ipsos Strategy 3, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo un buon proseguimento e le diamo appuntamento sulle pagine di Linet, dove una chiacchierata più ampia sarà presente sul prossimo numero di lunedì. Quindi grazie mille,
grazie,
David, e
grazie
ancora
mille.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti, grazie mille, arrivederci.
E ci tenevo anche a salutare Roberta Guarraggi, che in qualità di addetto stampa ci ha dato la possibilità di avere qui oggi Ipsos Strategy 3. Oggi è il tempo, ancora una volta, delle nostre proposte musicali un po' pensate, un po' americane, un po' roots. È tempo di Wilco. Vi ricordate Wilco? Sono partiti dalle sorgenti del roots rock, dal country, dal folk, per approdare a una formula di rock universale, assemblato attraverso il talento del loro leader Jeff Tweedy. Le loro storie raccontano la provincia americana, dalle origini di Uncle Tupelo a oggi. Questi sono i Wilco, Creole Country, Tonight's the Day. Between happy and sad.
whispered across the table. I think we're being watched. You said we were invisible. Tell the waiter
Leonel De Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, 32esima puntata, siamo arrivati al nostro format sportivo e oggi parleremo di web, social e calcio. Uno dei temi sicuramente preferiti da Silvia Antonini, vero Silvia?
Sì, certo. No, devo dire che un po' mi appassiona. Così,
addirittura.
Lateralmente.
Perché anche nel panorama calcistico, ovviamente, la digitalizzazione sta avanzando e lo dicono anche le ricerche. Ad esempio, quella molto recente su tutte le federazioni aderenti all'UEFA. E abbiamo anche dei dati disponibili. Comunicazione e digitale, infatti, sono due alleati anche nel mondo dello sport, due basi fondamentali per diffondere il messaggio e raggiungere e parlare alle nuove generazioni. Il rapporto tra web, social e calcio e l'amore per il pallone degli italiani è la sintesi del lavoro di indagine che porta alla firma di PA Social e Fondazione Italia Digitale. Si tratta della prima ricerca sullo stato della digitalizzazione delle 55 federazioni calcio aderenti all'UEFA. Sono stati presi in considerazione 14 diversi KPI riferibili al sito ufficiale e all'attività di social media marketing, di cui è emerso che 20 siti superano le 100.000 visite al mese, 19 pagine Facebook, gli oltre 100.000 fan, 27 canali YouTube hanno oltre 10.000 iscritti. E invece, cara Silvia, per quanto riguarda gli utenti unici, ovvero sia il parametro più importante per valutare la quantità di persone interessate?
Allora, nel corso degli ultimi mesi, 12 mesi, da marzo dell'anno scorso al febbraio di quest'anno, il 67% dei siti hanno aumentato i propri volumi in termini di utenti unici. Il dato è positivo, naturalmente, da attribuire anche alla visibilità acquisita a seguito dell'ultimo campionato europeo. Ancora poche invece sono le federazioni che permettono all'utente l'iscrizione alla propria newsletter, solo il 29%, e quindi c'è poca fidelizzazione fondamentalmente. Ancora di meno, il 15%, sono le federazioni che hanno dedicato un budget specifico nell'advertising per posizionare quindi il sito e alcuni contenuti.
Ovviamente in tutto questo non poteva mancare l'e-commerce, perché anche nel calcio le iniziative legate a un fenomeno sempre più dilagante si stanno affermando. Il 55% delle federazioni hanno una sezione dedicata all'acquisto dei biglietti della nazionale maggiore. Stessa percentuale per il servizio di vendita nel merchandising attraverso lo shop online presente nel sito. Solo il 4% ha inserito il tool dell'assistente online che permette all'utente di chattare, chiedere informazioni e scaricarle. Il 55% dei siti sono tradotti in lingua non originale, prevalentemente in inglese. Altissime le percentuali di presenza sui social. Il 91% ha un canale YouTube, l'89% un account Twitter, l'85% una pagina Facebook, il 78% un account Instagram e il 67% è presente su LinkedIn. Anche l'app TikTok, l'ultimo nato tra i social di tendenza, come sapete, inizia ad acquisire una presenza significativa. Il 25% delle federazioni ha un account. Abbiamo ulteriori dettagli riferibili alle diverse nazioni. Per esempio, come è messa l'Italia? Alla fine ci interessa questo, che poi il calcio italiano è sempre un po' in ritardo da 20 anni a questa parte, quindi proviamo a capire se stiamo cercando di riportarci su.
Allora, secondo i dati della federazione, il sito della federazione è quello più performante tra quelli europei maggiori, cioè tra le federazioni europee maggiori. Sono più che raddoppiato il numero degli utenti unici, 133% in più.
Sì.
Quindi da 2 milioni del 2020 a oltre 4 milioni e 300 mila del 2021. Sono state superate le sessioni, sono 7 milioni e 600 mila sessioni, anzi di più, più 78%. Sì. E 20 milioni di pagine visitate, in crescita del 62%, stiamo sempre parlando tra 2020 e 2021. E invece, per esempio, la Francia, la Fédération Française de Football,
sì,
è arrivata a oltre 5 milioni e 800 mila di utenti e 1 milione e 600 mila di utenti unici per la Federazione Turca.
Ah.
La federazione polacca ha 1.179.000 follower e 6.000 interazioni a post su Facebook, oltre 24.000 interazioni su Instagram e 597.000
sempre a mese, certo,
su Twitter, oltre ai 458.000 follower su TikTok.
Gli italiani e il calcio. 3 su 4 lo seguono, ma in futuro cosa potrà succedere? Emerge un legame indissolubile, chiaramente, tra il pallone e il bel paese. Proprio il digitale può essere la chiave per rafforzare il rapporto dei giovani con il calcio. A oggi 6 ragazzi su 10 tifano una squadra di calcio, ma solo 1 su 4 segue tutte le partite. Circa la metà degli italiani la gradiscono e hanno assistito a una partita di calcio femminile, per esempio. Numeri che crescono tra i più giovani e non distanti da quelli del calcio maschile. Il calcio, però, potrebbe aver spinto una quota importante di persone a digitalizzarsi ulteriormente. Circa il 15% degli italiani prima dell'inizio del campionato aveva dichiarato che per vedere le partite avrebbe potenziato la propria connessione. E insomma, questo calcio che permette la connessione in realtà non è veramente avvenuto così, perché ci sono stati dei problemi. È inutile fare finta di niente con DAZN, perché il campionato, dagli ultimi dati pubblicati in questi ultimi giorni dagli esperti, dalle riviste di settore, fanno capire che la cifra, i numeri di ascolto non sono assolutamente cresciuti, anzi sono diminuiti. E per esempio Sky, che ha perso quasi tutti i diritti, alla fine con quelle sole tre partite settimanali del campionato italiano si è tenuta sempre a galla sulle stesse cifre dell'anno scorso. Quindi attenzione, i problemi di connessione in Italia sono strutturali e molto 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 seri, e chissà quando arriveremo a una soluzione. Ma una prima soluzione musicale, anzi una terza soluzione musicale abbastanza sorprendente per quanto ci riguarda e per quello che possono pensare i nostri utenti, è questa che stiamo per far sentire. Lui è Harry Styles. Harry Styles è stato il leader degli One Direction, cioè l'ultima grande boy band di successo, che ovviamente per questioni generazionali si è disciolta. Lui ha iniziato una carriera solista, sembra una sorta di Mick Jagger giovane. Mick l'altro giorno...
Attenzione, l'altro qua giorno, mi tocchi sul vivo.
Esatto, l'altro giorno Mick ha detto: non è vero che siamo così simili, perché alla sua età io ero molto più androgino e molto più truccato. Ha detto così, c'è un'immagine di loro due che
quanti
si abbracciano.
Quanti anni ha Harry Styles?
Harry Styles è un ragazzo, ci avrà 25 anni.
Ma però non si truccava così tanto, 25 anni.
Beh, c'è stato un periodo molto glam di Mick Jagger tra il 68 e il 75.
Più avanti, sì, va bene.
Comunque Harry Styles torna con questo Harry's House, si avventura in una sorta di insomma riproposta di rime anni 80, però anche in uno spettro pop più leggiadro, pensato e addirittura, attenzione, quasi solenne. Allora andiamo a sentire questo Harry Styles.
To the sound of it's no big deal, and you're trying to lift off the ground on those old two wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now. So you tie up your hair and you smile like it's no big deal. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know, not invite your family cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. Matilda, you talk of the pain like it's all alright, but I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know, not invite your family cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. You can see the
Delio Nerd, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo arrivati al nostro ultimo capitolo di giornata, 27 maggio 2022. Mi raccomando, andate sulle nostre pagine social e andate anche sul nostro sito, dove c'è una pagina apposita dedicata proprio al nostro format con tutte le puntate da riascoltare. Oggi il Daily Ride Now è dedicato a una parola che sta veramente facendo furore. Digital, una cosa sembra una parolaccia, ma non è una parolaccia. E il futuro del marketing è veramente digital, nato dalla fusione tra physical, ossia physical, offline, e digital, quindi online. Il termine digital designa tutte quelle azioni che un'azienda può mettere in atto per creare un ecosistema integrato in cui il mondo fisico e la dimensione digitale convivono. Ma la digital experience, oltre ad essere strumento di supporto all'utente finale, lo è anche per il marketer? Sì, anche per il marketer, che perché può rendere ancora più performanti i propri strumenti unendo il meglio dell'ambiente digitale con quello del rapporto fisico. Su questa idea si fonda la recente proposta di Across, Digital Solution Company, specializzata nel performance marketing multicanale, che offre un servizio completo end-to-end, dalla generazione di lead qualificati fino alla vendita effettiva tramite contact center. Ma quali sono in concreto i settori che più possono beneficiare di questo tipo di soluzioni? Silvia, che io sono curiosissimo.
Uno è l'education, perché grazie a campagne di digital marketing è possibile promuovere corsi di formazione su larga scala e si possono raggiungere obiettivi di lead generation studiati ad hoc, che attraverso azioni di posizionamento online appunto vanno a targettizzare uno specifico sito di formazione e ne aumentano la visibilità. Un secondo settore è quello della GDO. La sinergia tra marketing e vendite è un processo che si rafforza con un approccio digital del consumatore ed è una soluzione particolarmente utile per tutti quegli store che dispongono di svariati punti di vendita su un territorio, perché necessitano da un lato di aumentare la visibilità tramite il web e dall'altro di portare nuovi clienti nei punti vendita. Il terzo settore è quello dell'automotive.
Ma guarda un po'.
Perché queste strategie si rivelano particolarmente utili anche per il settore, e il motivo principale è la solidità del processo end-to-end, che riduce molto la possibilità di abbandono del funnel da parte dell'utente e lo inserisce in un flusso che lo porta direttamente verso l'acquisto.
Da questa ricerca di Across cerchiamo di capire infine se ci sia ancora spazio per una esperienza puramente fisica. In un'epoca in cui le tecnologie digitali sono sempre più orientate verso la creazione di customer experience interattive e stimolanti, e in cui i consumatori non sembrano disposti a abbandonare i vantaggi del mondo offline, il fenomeno digital è la soluzione ottimale per soddisfare le esigenze del pubblico e per costruire un viaggio dell'utente ancora più personalizzato, ha commentato Sergio Brizzo, CEO di Across. Se da una parte la pandemia ha incentivato i consumatori ad adottare abitudini di acquisto più digitali, dall'altra ha portato a rivalutare il valore dell'esperienza fisica, dando impulso come connubio di queste due tendenze opposte al fenomeno digital, la nuova frontiera della customer experience ed uno dei principali trend delle strategie digital del 2022. E quindi siamo giunti alla fine, cara Silvia, di questa puntata di Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E nel augurarti una fantastica giornata, un buonissimo weekend, ti rinvio a mercoledì prossimo, quando probabilmente ci sentiremo da lontano.
Sì, ci sentiremo al telefono, io sarò fuori.
Incredibile anticipazione. Quindi Delion Air, The Sound of ADV, cara Silvia, ti saluto, buona giornata, buona continuazione. Noi ci risentiamo mercoledì, sempre qui dalle frequenze Radio Atlanta, sempre alle 12, sarà giugno, e vi lasciamo con un grandissimo cantautore americano. C'erano una volta i Grand Lee Buffalo e il loro suono con forti elementi legati alla tradizione nordamericana. A detta dello stesso leader, Grand Lee Phillips, i brani di Grand Lee Buffalo erano spesso come una vecchia auto o un vecchio amplificatore che richiede qualche secondo per riscaldarsi per poi partire a stupire. C'erano, perché dal 98 c'è solo lui, Grand Lee Phillips, che torna con un nuovo album che si intitola All That You Can Dream, e questa è Cruel Trick. Buona giornata.
Ciao a tutti.
Shop windows are closed like a Sunday, and people are scarce. The power lines heavy with ivy, sidewalks quiet, there's no one there. The marquee is bare at the movies, there's nothing to see. Places mostly feeling you get my name. silos and halos, all of the signposts of nowhere. But it's so hard to bear. I'm